Il latte della poesia. Ho dato questo titolo all'incontro di oggi perché ho ripreso le parole di Anne Sexton, poetessa maledetta americana morta sul SIDA negli anni 70, secondo la quale la poesia munge l'inconscio come fosse latte. L'inconscio è lì per nutrire la poesia con immagini, piccoli simboli, risposte, intuizioni che neppure io conosco. Del resto è noto da sempre il legame tra il sogno e la poesia, tra il sogno e l'inconscio, e poi vedremo con Freud come la via regia all'inconscio, il sogno, sia in realtà anche molto simile a quella che avviene nel processo creativo del poeta. La letteratura non è del resto che un sogno guidato, dirà Borges, e molto più recentemente Jennifer Egan, scrittrice contemporanea, dirà: siamo tutti degli scrittori, perché quando sogniamo costruiamo narrazioni complesse piene di simboli intrecciati ai ricordi. I poeti, gli scrittori, gli artisti in generale sanno come tutto inizi con il sogno, con la musa, con lo Spirito Santo, e come sia necessario rimanere fedeli all'immaginazione per non tradire la propria opera. Un piccolo saggio fondamentale per entrare nel merito della questione del rapporto tra poesia e inconscio è lo scritto di Freud, Il poeta e la fantasia, del 1907. Secondo Freud, il poeta è un adulto o bambino che ha sostituito l'età dei giochi con la fantasticheria. L'uomo felice non fantastica mai, solo l'infelice lo fa. Il processo artistico viene paragonato dal padre della psicanalisi a quello dell'elaborazione onirica. Il modello è il medesimo. Un'impressione attuale risveglia il ricordo di un'esperienza passata, per lo più riferibile all'infanzia, e da questo deriva ora il desiderio che si crea il proprio appagamento con l'opera poetica. Nella stessa opera poetica si rivelano elementi tanto del fatto recente che ha fornito lo spunto, quanto l'antico ricordo, e questo è la stessa cosa che avviene nel sogno, che va in qualche modo decifrato, decriptato all'interno di un setting però. Mentre per quanto riguarda la poesia, lo scopo fondamentale resta il godimento derivato dalla liberazione di tensioni nella nostra psiche. Per ricordare solo due poetesse contemporanee molto note, Donatella Bisutti, autrice del famoso La poesia salva la vita, paragona la nascita di una poesia a un piccolo orgasmo. Patrizia Valduga ricorda come le sue poesie nascano da un ingorgo psichico che vuole essere sciolto, e le paragona a una pisciata. I poeti così dal Novecento in poi diventano, per riprendere la definizione di Umberto Saba nelle lettere di psicanalisi, dei sublimizzatori di professione, cioè gli unici capaci di trasformare le fredde e ripugnanti fantasie di tutti in opere d'arte. Se la fantasia, quindi anche nella creazione artistica, rimane qualcosa di centrale, il mistero non viene svelato neanche da Freud. Anche lo stesso sogno, in realtà anche i neuroscienziati, come il sonno ancora alla sua base, non abbiamo delle conoscenze certe di tale processo. E Se noi andiamo a indagare i poeti, gli artisti in generale, sul loro processo creativo, troviamo pochissimo. Zweig, nel suo bel testo Il mistero della creazione artistica, che è stato pubblicato da poco, ricorda che gli artisti sono come dei criminali ostinati che non lasciano testimonianza precisa. Agiscono in uno stato di alterazione, sono come gli imputati che davanti al giudice e al pubblico ministero dicono sinceramente: non so perché l'ho fatto e non so neppure più com'è successo, sono stato sopraffatto, non ero in me. Si sa veramente poco di quel soffio che è l'ispirazione. Poeti, artisti, musicisti raccontano poco. Da quel che sappiamo, però, per alcuni la scrittura arriva d'un fiato, ci sono solo manoscritti definitivi, come ad esempio Mozart rispetto a Beethoven, per la quale la scrittura di una partitura era un tormento che richiedeva infinite correzioni. La stessa contrapposizione c'è tra chi ha scritto la Marsigliese in una sola notte, cioè Rouget de Lisle, e ad esempio Edgar Allan Poe, autore di The Raven, che ha impiegato tantissimo tempo per scriverlo. Più recentemente, ad esempio nell'ambito della musica rock, la differenza tra Leonard Cohen, cantautore, poeta canadese, che ha scritto Alleluia in 2 anni, e Bob Dylan, capace di scrivere i testi di un solo album in una notte. Quindi un capolavoro può nascere da uno sforzo estremo della volontà o da una completa assenza di ogni volontà e pianificazione. Dostoevskij, ma non solo lui, pianse davanti alla pagina bianca perché tutto gli sembrava scritto. Per Celan non è possibile scrivere una nuova poesia senza essere entrato in uno stato di spaesamento, di smarrimento, una perdita di contatto anche con le proprie nozioni. In qualche modo la poesia richiede una nuova nascita, un nuovo accadere linguistico. Non si può scrivere una seconda poesia senza questo nuovo inizio.